Oggi parlerò sull'argomento della casuccia. Sempre quando parliamo sull'argomento della casuccia c'è questo proverbio che dicono che noi siamo molto attenti delle cose che facciamo entrare nella nostra bocca, cioè facciamo lezione sulla casuccia, che cosa possiamo mangiare, non possiamo mangiare, ma dobbiamo essere molto attenti anche delle cose che facciamo uscire nella nostra bocca. A volte usiamo delle parole, possiamo fare tanti danni all'altra persona solo attraverso le parole, e pensiamo molto delle cose che possiamo mangiare e non possiamo mangiare, ma pensiamo di meno delle cose che, delle parole che noi parliamo, che escono dalla nostra bocca. Possiamo essere attenti almeno della stessa misura che quando parliamo, quando usiamo la nostra bocca non solo per consumare e mangiare, ma anche per parlare, dobbiamo parlare in modo giusto, non causare danni a nessuno, e anche questo dobbiamo ricordare. Oggi vorrei fare un lezione sulle delle cose pratiche. Prima vorrei fare un'introduzione. Qui abbiamo tanti oggetti, oggi nel periodo moderno ci sono tanti oggetti che ognuno di noi usa, ma non interessa come funzionano. Ognuno di noi ha un telefonino. Come funziona il telefonino? Come è possibile che io senza filo posso chiamare un'altra persona? Come è possibile che quello funzioni? Il computer funziona, ma nessuno gli interessa. Almeno che l'ultima riga che lui può usare questo, e basta, è abbastanza per lui. Nessuno vuole, interessante o ha l'occasione, l'opportunità studiare, imparare come le cose funzionano. Oggi penso che non dico delle cose nuove per voi, ma io vorrei andare con voi nella, per capire il cervello dei nostri maestri, come un rabbino, come una persona deve rispondere, quale cosa lui deve usare, come lui può calcolare quando c'è un caso che lui deve decidere alla fine, possiamo mangiare o non possiamo mangiare, possiamo utilizzare questo oggetto o non possiamo utilizzare questo oggetto. Noi, io vorrei parlare della cucina, nostra cucina, ognuno ha una cucina, ognuno deve cucinare, degli oggetti che abbiamo nella nostra cucina, e se ci sono sbagli, se per caso abbiamo fatto una cosa che non va secondo le regole, allora come la fa pensa? Dobbiamo andare con la cucina dei nostri maestri, come loro calcolano la situazione, come loro pensano. Dobbiamo andare, come per esempio come ho detto prima, nel telefonino chiedere quello che ha creato questo telefonino, come funziona. Se il mio telefonino non funziona, allora perché? Ok, prima noi sappiamo che nel mondo della casuccia ci sono due tipi. C'è un tipo che è provvisto per forza, mai non possiamo usare, per esempio tutti conoscono il maiale e altre bestie che non possiamo mangiare, questo non possiamo mangiare per niente, e questa è una persona che vuole mangiare kasher, mai non fa entrare nel suo cucina. Ok, allora c'è un altro tipo, altro divieto, che ci sono due tipi, due cibi che possiamo mangiare, ma quando sono mescolati insieme abbiamo un divieto mangiarli. Noi, quelle cibi sono carne e latte, che perciò ognuno da noi, quando lui può mangiare carne, ma c'è mangiare carne, lui può mangiare latte, ma insieme lui non può mangiare. Per questo abbiamo bisogno nella nostra cucina, dividere un po'. La nostra cucina ebraica non è così semplice, dobbiamo essere attenti di non mescolare una cosa di carne e una cosa di latte. Tra parentesi possiamo dire che possiamo trovare un significato su questo, perché in generale è più semplice descrivere tutto il mondo come nero e bianco. più complesso, c'è bisogno di concentrarsi di più quando le cose non sono così chiare. A volte non possiamo dire questo non va bene per niente, ci sono tanti fenomeni nel nostro mondo che dipende come utilizziamo. Noi possiamo dire questo è il computer, è bene o non bene? Allora dipende per quale visione noi usiamo il computer. Allora anche in questo modo anche cane e latte sono due cose che possiamo utilizzare da soli, ma insieme non possiamo usare. Cioè c'è un modo giusto per mangiarli, c'è un modo che non è giusto per mangiarli. Allora partiamo da questo, che ognuno di noi deve avere una divisione a sua cucina per carne e latte. Fino adesso possiamo dire che quando mangio latte, mangio formaggio, mangio tutte le cose che sono di latte, va bene, quando mangio carne da solo. Allora, ognuno di noi sa che c'è bisogno anche separare le pentole, i recipienti. Questo dobbiamo capire perché, da dove esce questo bisogno, perché è proibito mangiare carne e latte, ma quando ho mangiato il carne, ho pulito la mia pentola, allora posso mangiare nella stessa pentola carne e latte. Che bisogno c'è a cambiare la pentola? Per questo dobbiamo conoscere qualche termine nel mondo dell'Alaha, così possiamo sapere come l'Alaha pensa e come l'Alaha calcola quelle situazioni. Allora, c'è scritto riguardo il Nazir. Nazir è una persona che ha fatto un voto che lui non vuole bere vino, lui vuole essere Nazir. Nazir, cioè una persona che non beve vino, che non taglia i suoi capelli e che non è proibito ad andare al cimitero a avvicinare i morti. Allora, nella Torah ha scritto che non solo che lui non può bere vino, ma anche non può bere un bicchiere che sono stati messi dentro questo bicchiere uva. Allora, in questo modo vediamo che non solo che lui non può mangiare e non può bere vino, ma anche un bicchiere che sono stati messi dentro o uva non può bere. Allora, che è successo? Solo ho messo uva dentro il bicchiere dell'acqua, dopo qualche tempo, che vediamo dopo, ho tolto, allora questa acqua lui non può bere. Questo è scritto sulla Torah. Allora, che è successo? Solo ho messo uva, ho tolto. Da questo verso, i nostri maestri hanno studiato che non solo i cibi propri, i cibi sono proibiti, ma anche il sapore di un cibo è proibito. Cioè, non solo che io non posso mangiare, il Nazir per esempio non può bere vino, ma quell'acqua che ha assorbito il sapore dell'uva, no, il Nazir non può berlo, non può bere questa acqua. Perché? Perché dentro questo, in qualche modo che vediamo dopo, l'acqua ha assorbito il sapore dell'uva. Questo è un livello che dobbiamo conoscere. L'altro livello, andiamo avanti, che non solo acqua possono assorbire, non solo un cibo può assorbire il sapore dell'altro cibo, ma è scritto anche nell'altra parte della Torah che dopo la guerra che il popolo ebraico ha fatto contro i midianiti, hanno portato gli oggetti che devono cascerizzare gli oggetti che loro hanno portato. Allora questa è la stessa domanda, che se gli oggetti che loro hanno portato sono puliti, allora per quale motivo loro devono cascerizzarli? Allora in questo modo anche i nostri maestri hanno imparato che non solo che un cibo può assorbire un altro cibo, ma in qualche modo, che vediamo dopo, anche una pentola, un recipiente può assorbire il sapore di un cibo. Se ho cucinato carne nella mia pentola, allora la mia pentola ha assorbito il sapore del carne. In questo modo noi abbiamo adesso possiamo capire perché abbiamo bisogno di separare le pentole. Perché quando io prendo una pentola vuota, Questa pentola, nonostante che è vuota, la pentola c'è una storia, non è nuova. Allora abbiamo cucinato prima qualche cibo. Allora quello cibo ha definito il status di questa pentola, perché se ho cucinato carne dentro, allora questa pentola ha assorbito il sapore della carne, e questa pentola c'è il sapore della carne, in questo modo non posso cucinare il latte nella stessa pentola, perché in questo modo io cucino carne e latte insieme, perché quando cucino, allora il sapore come è entrata nell'ultimo cucinamento, allora adesso quando cucino esce, entra nel latte che cucino adesso, in questo modo quando io cucino una pentola che ha assorbito carne prima e adesso solo uso per latte, comunque considerato secondo il punto di vista dell'alaha che cucino carne e latte insieme. Perché? Perché abbiamo detto che secondo il punto di vista dell'alaha non è che noi cerchiamo solo il cibo proprio, ma anche il sapore è abbastanza per proibire, perché il sapore esce, entra, perciò anche noi quando vediamo una pentola vuota, non è che una pentola è vuota, la storia inizia dall'inizio. Ogni pentola, se abbiamo cucinato già prima, allora la storia è iniziata prima. Il primo cucinamento della pentola ha definito lo stato della pentola. In questo modo possiamo capire perché abbiamo bisogno di separare anche le pentole vuote e abbiamo bisogno della pentola per la carne e la pentola per latte. Anche perciò possiamo, come nell'esempio che ho fatto, adesso come ho detto prima che la fa pensa sul sapore, adesso quando abbiamo un nuovo termine dobbiamo capire come lui si comporta, questo sapore, come lui entra, come lui esce, se è possibile cancellarlo o sempre rimane nella pentola. In questo, adesso possiamo capire le domande e il calcolo che l'alaha fa. L'alaha parla sempre sul sapore, anche se non possiamo vedere il cibo proprio, il latte proprio nella pentola, ma se abbiamo cucinato latte prima, allora il sapore c'è, anche se non è visibile, non possiamo vederlo, c'è. Allora, il sapore, come abbiamo detto prima, nel nostro esempio, il sapore esce o entra solo attraverso calore. Cioè, se non abbiamo usato calore, non c'è, per esempio, ho sbagliato, ho messo un pezzo di formaggio dentro una pentola del carne, posso toglierlo e basta, non è successo niente, devo lavare la pentola, perché l'unico sbaglio che ho fatto è il pezzo del carne che è stato messo nella pentola del carne, con l'unico sbaglio il sapore non è uscito perché non ho cucinato, non ho fatto niente. Allora l'unica cosa che devo fare è prendo questo pezzo, lavare la pentola e basta. Invece quando ho cucinato, non solo cottura con l'acqua, anche arrostito, anche infornato, quando ho usato qualsiasi modo di calore, in questo modo il sapore è uscito, adesso ce l'ho un miscuglio, adesso devo sapere come comportarsi. In questo modo ci sono due eccezioni. Prima ho detto che questa cosa del sapore esce dalla Torah, da questo verso che parla del Nazir, che non è permesso bere il vino. Ho detto che quando ho messo uva dentro, allora è assorbito il sapore. Ma nel stesso verso non è scritto che queste uva sono cucinate dentro. Perciò sappiamo che c'è un modo, che adesso vediamo, c'è un modo che nonostante che non ho usato nessun calore, nessun modo di calore, comunque il sapore entra e esce. Questo modo è quando è una cosa solida entra, è rimasta dentro una cosa liquida, come questo esempio dell'uva dentro l'acqua, più di 24 ore. Se è rimasta più di 24 ore, allora in questo modo i nostri maestri hanno studiato che il sapore esce e entra. Questo è un modo che, nonostante non abbiamo usato nessun colore, calore, modo di colore, allora fonte di colore, in questo modo comunque il sapore entra o esce. L'altro modo, che molto spesso possiamo trovare questo modo nella nostra cucina, è quando noi tagliamo una cosa piccante, una verdura piccante, con qualsiasi modo di qualsiasi coltello. Perché nonostante che non usiamo nessuna fonte di colore, ma ci sono due cose che insieme fanno uscire del sapore. Per esempio, io prendo un coltello di latte e io taglio il cipolle, la rapa, così. Allora, ci sono due cose che insieme loro causano che il sapore esce e questo cipolle diventa un cipolle di latte e non posso utilizzarlo con il cibo di carne. Perché? Perché prima cosa che questa verdura è una cosa piccante, che comunque il sapore è molto forte, e l'altra cosa che quando tagliamo qualcosa, allora c'è pressione fra il coltello, fa pressione sul cipolle, in questo modo li aiuta a far uscire il sapore, in questo modo il sapore del coltello è uscito e entrato nello cipolle. Perciò molto preferibile sempre avere un coltello parve, un qualsiasi posto che tagliamo anche parve, in questo modo possiamo mantenere le verdure parve e possiamo usare anche per latte, anche per grano. Perché se non abbiamo questo oggetto, questo coltello parve, e sempre tagliamo con coltello di latte e coltello di carne, allora sempre dobbiamo essere attenti di usare questo cipolle, questa rapa. Se abbiamo tagliato con coltello di latte, dobbiamo utilizzare quello per latte. Abbiamo tagliato con coltello di carne, dobbiamo utilizzare con carne. Quelle sono due eccezioni che possiamo trovare che il sapore entra o esce, anche se non abbiamo utilizzato nessuna fonte di colore. Perciò abbiamo detto che nella nostra cucina dobbiamo utilizzare le pentole che sono diverse, ci sono delle cose come coltelli che utilizziamo per tagliare le verdure, meglio tagliare una cosa che non è carne, non è di latte. Stessa cosa vale, è anche utile per il pane, che meglio avere un coltello parve per il pane, perché il pane anche noi usiamo anche per carne, anche per latte. Adesso vorrei continuare con oggetti che sono più complessi nella nostra cucina e vediamo come la halakha calcola. Come possiamo utilizzare il forno, come possiamo utilizzare il microonde, come possiamo utilizzare la stoviglia per carne o per latte. Per questo dobbiamo capire anche, come abbiamo detto prima, dobbiamo conoscere le termini che l'Alaha usa, in questo modo possiamo capire come l'Alaha calcola, come possiamo cascerizzare queste cose. Allora, abbiamo detto che il nostro interesse è sempre non solo il cibo, ma anche il sapore che è uscito dal cibo. Allora, il sapore è entrato, ma come esce il sapore? Possiamo far uscire il sapore? Allora, la regola è che come il sapore entra, lui esce in stesso modo. Cioè, noi tutti noi sappiamo che prima del Pesach, se possiamo, vogliamo cacciarizzare le pentole, allora portiamo un porco vicino al tempio e facciamo, e mettiamo dentro una grande pentola con l'acqua bollente, e in questo modo diventa kasher. Ma che è successo che questa cosa diventa kasher? Ma c'è una magia? Ma come possiamo, mettiamo sull'acqua, perché acqua bollente? Perché che senso è dentro questo processo? Allora, abbiamo detto che secondo il criterio, secondo il modo che il sapore entra, lui esce. Le cose che noi utilizziamo per cucinare, la differenza tra cucinare, arrostire e poi infornare, è se per cucinare dobbiamo utilizzare un liquido. Perché se non usiamo liquido, allora abbiamo arrostito, non abbiamo infornato, non abbiamo utilizzato il liquido. Cioè che la pentola che noi vogliamo cacciarizzare ha assorbito il sapore attraverso il liquido. In questo modo, come la pentola, che adesso quella pentola, prendiamo l'esempio più spesso ognuno conosce, che la pentola è la pentola di Hametz, e vogliamo cacciarizzarlo, vogliamo diventarlo kasher per Pesach, allora dobbiamo far uscire il Hametz. Come possiamo convincere il Hametz, il sapore del Hametz, uscire? Allora, in questo modo, che lui è entrato, lui deve uscire. Lui è entrato attraverso la cottura, lui è entrato attraverso il liquido, attraverso l'acqua che è stato dentro la pentola. Allora, in questo modo, quando mettiamo la pentola dentro l'acqua bollente, allora il sapore esce come lui è entrato. Allora, adesso dobbiamo fare una domanda molto semplice, perché se è una cosa che fino adesso non è così logica, perché se il sapore è entrato prima, adesso lui esce, ma adesso lui, il sapore esce, ma esce dove il sapore sta? Dentro la stessa pentola. Allora, come possiamo evitarlo di entrare ancora una volta? Lui è uscito, adesso lui entra. Allora, che abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente. Se l'abbiamo fatto ancora, un cucinamento, un cottura, che il sapore entra, è uscito, è entrato. Perciò ci sono due soluzioni nell'alaha che evitano il sapore che è uscito, che lui non può entrare ancora una volta. Prima dobbiamo conoscere che il sapore non è una cosa che dobbiamo vivere sempre con il sapore, c'è un modo di cancellarlo. In quale modo possiamo cancellarlo? Il sapore è una cosa reale, se possiamo assaggiarlo c'è il sapore, se non possiamo assaggiarlo allora lui non c'è. Allora, i nostri maestri hanno fatto un calcolo che se abbiamo 60 volte riguarda la quantità che abbiamo del sapore che vogliamo farlo uscire, allora in questo modo possiamo essere sicuri che il sapore è cancellato, perché non possiamo assaggiare una cosa che c'è 60 volte di più. Cioè, se ce l'ho un chilo di latte, per esempio, o di hamed, facciamo di latte, e dopo ho messo dentro questa stessa pentola 60 kg di carne, allora quando io assaggio, non assaggio più il sapore del latte, solo il sapore di carne. In questo modo il sapore è cancellato. Allora, noi dobbiamo essere attenti che quando io adesso voglio portare una pentola per cacciarizzarla per festa, se la pentola è troppo grande e io voglio mettere sulla pentola che sta al tempio per cacciarizzarla, è troppo grande, non c'è questa quantità del 60 volte riguardo alla pentola, perché sempre dobbiamo cacciarizzare tutta la pentola, perché il sapore sta dentro la pentola. Allora, in questo modo abbiamo un problema, perché abbiamo detto che la logica del processo della cacciarizzazione è che io voglio far uscire il sapore, ma quando il sapore esce, lui può entrare ancora una volta. Allora io ho bisogno di cancellarlo quando lui esce. Come posso cancellarlo? Solo quando ci sono 60 volte e guarda la pentola. Allora, se ci sono, non c'è un problema, ma in generale noi vogliamo cacciare tante pentole. E sono pentole più grandi, sono pentole più piccole. Allora, come possiamo cacciarizzare una pentola più grande che non c'è 60 volte? Che il sapore esce, ma non può, ma quando lui può anche entrare ancora una volta, perché? Perché non c'è nessuna cosa che ha cancellato lui. Allora, per questo c'è un altro modo che è molto utile sapere, maggior ragione per Pesach, per qualsiasi modo che dobbiamo cacciarizzare le pentole, che c'è una regola molto importante riguardo il sapore che sta dentro le pentole. Il sapore che sta dentro le pentole è una cosa che abbiamo studiato, come ho detto prima, che è stato scritto sulla Torah che c'è bisogno di cacciarizzare le pentole perché il sapore sta dentro. Se il sapore sta dentro, allora la Torah e i nostri maestri hanno detto anche che il sapore che sta dentro la pentola non si comporta in stesso modo come il sapore che sta fuori, perché il sapore che sta fuori, allora dopo un giorno, dopo due giorni, ancora se abbiamo cucinato una pasta, allora dopo due giorni comunque possiamo mangiarlo. C'è chi preferisce di no, chi preferisce di sì, ma dopo due giorni non è una cosa cattiva. Ma riguardo il sapore che sta dentro le pentole, i nostri maestri hanno detto che dopo 24 ore il sapore cancella se stesso. Cioè il sapore non è più mangiabile, e il sapore ridiventa cattivo dentro la pentola. In questo modo il sapore è più facile cancellarlo. Adesso spiego. Ho detto prima che il nostro problema è sempre il sapore. Allora, il nostro problema adesso, vorrei aggiungere una cosa, che il sapore deve essere il sapore buono, il sapore mangiabile, che possiamo mangiarlo. Se il sapore non è mangiabile, allora lui non proibisce altre cose. Noi dobbiamo farlo uscire. Cioè, noi non abbiamo bisogno di 60 volte cancellarlo, solo perché lui già è cattivo, già non è il sapore buono. Allora non abbiamo bisogno di 60 volte, solo l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo trovare un modo di far uscirlo dalla pentola. Perciò importante sapere che una persona che vuole cacciarizzare la pentola prima di Pesach, meglio non utilizzare la pentola 24 ore prima della cacciarizzazione. In questo modo, questo sapore diventa un sapore cattivo. Che vuol dire sapore cattivo? Che il sapore cattivo, quando lui esce, lui non ha la forza a proibire l'acqua, a proibire qualsiasi cosa, perché lui già è cattivo. Per questo, questo è il secondo modo che è molto utile sapere, che quando vogliamo cacciarizzare una pentola, lasciamolo riposare 24 ore. In questo modo, quella cosa che sta dentro, quello proibito, non cambia se è chametz o maiale o carne che vogliamo cambiare per latte. Qualsiasi cibo, qualsiasi sapore che c'è dentro, dopo 24 ore, allora il sapore dentro la pentola diventa cattivo. In questo modo è più facile farlo uscire. Cioè lui non può proibire altri cibi, l'acqua, altre cose, e perciò noi possiamo tranquillamente portarlo a qualsiasi pentola e fare la cacciarizzazione con acqua bollente, così possiamo fare. Vorrei adesso, se abbiamo capito questo, possiamo capire come possiamo utilizzare il forno, la stoviglia, il microonde dentro la casa, perché come ho detto prima, meglio se possiamo dividere, possiamo avere le pentole di carne, le pentole di latte, le posate di carne, le posate di latte, questo abbiamo bisogno di farlo, ma in generale il problema del forno che non tutti hanno la possibilità di avere due forni, allora o proviamo un modo da cacciarizzare il forno, o dobbiamo utilizzarlo solo per carne o solo per latte. Allora, io voglio dire le regole e anche, come abbiamo detto, possiamo adesso capire di più come come i nostri maestri sono arrivati a queste conseguenze. Allora, il forno per cacciarizzarlo può essere che una cosa che tutti sanno, dobbiamo lasciarlo, non utilizzare il forno per 24 ore, comunque le teglie devono essere cambiate, ma il forno dobbiamo lasciarlo senza utilizzarlo 24 ore e dopo accendiamo il forno alla temperatura massima. In questo modo possiamo cambiarlo dal latte di cane. Come mai? Perché abbiamo detto prima che comunque dobbiamo pulirlo prima. Adesso, perché? Perché ho detto prima che noi non solo abbiamo il problema dei cibi, ma anche il problema dei sapori. Allora, noi sempre dobbiamo pulirlo prima, in questo modo noi siamo tranquilli che non c'è un cibo proprio del cane o del latte dentro il forno, ma dopo abbiamo la protezione del sapore. Come possiamo risolvere questo problema del sapore che c'è dentro il forno? Allora, per questo, come ho detto prima, noi aspettiamo 24 ore. In questo modo il sapore che c'è dentro, lui diventa cattivo. Diventa cattivo, allora lui non può bere il prossimo cottura, il prossimo uso del forno. Che rimane per noi a fare e facciamo uscire questo sapore, perché nonostante che lui non può bere, ma lui ancora rimane proibito, perché lui sapore cattivo del cane quando noi vogliamo usare il latte. Come possiamo farlo uscire? In questo modo accendiamo il forno nella temperatura massima, fa un'ora, in questo modo il sapore è bruciato e in questo modo possiamo utilizzare per l'altra. Per l'altro altro tipo di cibo. Il microonde ha stesse regole, cioè ci sono due tipi di microonde, c'è un microonde che cuoce e c'è un microonde che solo utilizziamo per riscaldare i cibi. Il microonde è più dobbiamo cacciarizzarlo, come ho detto prima, in stesso modo che lui assorbe. Allora, se vogliamo cambiare di carne e latte, sempre ho detto prima che ha la possibilità di avere due microonde, o microonde per latte o forno per carne, anche ho sentito una persona che dipende dall'uso della casa, così non abbiamo nessun problema, se loro sanno, la famiglia sa che lei non è... non mangia tante formaggio, tante carne, meglio così. Ma se vogliamo utilizzare nel stesso microonde, nel stesso forno per tutte e due, c'è un'altra soluzione, che se compriamo il cibo in modo ermetico, allora il sapore non riesce a uscire dalla pentola. Per esempio, se mettiamo la teglia dentro il forno, ma la vassoia è coperta, allora, coperto in modo ermetico, allora il sapore sempre rimane dentro la pentola, non esce al forno, non esce fuori. In questo modo possiamo mantenere il status del forno, il forno del latte, anche se abbiamo fatto entrare la pentola, la vassoia che appartiene all'altro tipo, per esempio il forno del latte, abbiamo fatto entrare la carne, coperto in modo ermetico che il sapore non può uscire, il vapore non può uscire, in questo modo non succede niente. Per esempio questo modo fanno quando c'è un turo kasher che fanno all'esterno, no, loro vanno a qualsiasi albergo e vogliono mangiare kasher. Allora non hanno tempo per cacciarizzare tutta la cucina e tutti ci sono 20, 30, 50 persone che vanno alla sera a dormire e vogliono mangiare qualcosa. Allora come loro possono utilizzare la cucina che ha l'albergo. Allora loro usano stesso modo, come ho detto prima, loro coprono il cibo che in modo ermetico in generale fanno con due volte coprono, perché se il primo coperchio è rotto loro usano la carta di alluminio o qualcosa così. Allora se loro coprono due volte fanno entrare nell'un forno che non è kasher, ma non c'è nessun legame tra il cibo e il forno, in questo modo loro riscaldano il loro cibo, il loro mangiare e mangiano. Questo comunque una soluzione che può essere utile a qualsiasi posto. Comunque noi torniamo al nostro microonde, che vogliamo utilizzarlo anche per carne, anche per latte. Allora adesso come dobbiamo fare nello stesso modo che il microonde funzioni. Perciò è scritto che noi mettiamo un bicchiere dell'acqua, che è meglio sempre mettere nell'acqua una cosa che è una cosa che il sapore è cattivo, il sapone, qualcosa così. In questo modo allora accendiamo il microonde, il microonde riscalda l'acqua e l'acqua, il vapore dell'acqua gira intorno al microonde, e questo per un quarto d'ora. In questo modo allora abbiamo fatto il microonde kasher in stesso modo che lo ha assorbito, cioè prima sempre dobbiamo pulirlo e dopo, come ho detto prima, 24 ore, questo ho dimenticato di dire, ma il microonde dobbiamo kasherizzarlo in stesso modo che abbiamo utilizzato, cioè il microonde non c'è il fuoco, non bruciamo delle cose, perciò mettiamo un bicchiere, un recipiente pieno dell'acqua che c'è dentro, una cosa che dà il sapore che è cattivo. In questo modo noi accendiamo il microonde e in questo modo dopo 4-20 minuti possiamo utilizzarlo nell'altro cibo, altro tipo di cibo. Sempre se una cosa non è chiara potete chiedere. L'ultima cosa che vorrei dire riguarda gli sbagli, cioè dopo che abbiamo capito questo, sempre gli sbagli succedono, cioè dentro la cucina può essere che per sbaglio ho fatto così, ho fatto in un altro modo, in questo ho sbagliato. La cosa importante è che anche se non sappiamo tutte le regole e vogliamo chiedere un rabbino, c'è un modo che possiamo aiutare questo rabbino o aiutare se stessi quando sappiamo il punto giusto per chiedere. Cioè dobbiamo dare, se io voglio chiedere a un medico una cosa di medicina, allora se io già lo so qualcosa di medicina, io do al medico i punti importanti, allora è più facile per il medico dare la risposta. In questo modo, anche se abbiamo fatto un sbaglio nella casa nostra e per sbaglio abbiamo messo carne dentro il pentola di latte, ci sono delle cose basilari che noi dobbiamo sapere. In questo modo, quando andiamo a chiedere, dobbiamo dare il particolare, le date utili a un rabbino, così lui può dare la risposta subito e precisa. È la risposta precisa. Delle cose sono sempre legate alle cose che abbiamo detto prima. Prima ho detto che senza fonte di colore, di calore, allora non c'è passaggio di sapore. Allora se ho mescolato qualcosa, ho messo una cosa nel cibo, un cibo cascè di latte dentro una pentola di carne, senza fonte di colore, allora posso tranquillamente prenderlo, lavare il cibo, lavare la pentola e non è successo niente. Cosa che non deve chiedere un rabbino per questo. La cosa importante, se ho cucinato una cosa proprio sbagliata, ho cucinato una cosa di latte dentro una pentola di carne. Allora per questo, questa è una cosa che può succedere, in questo modo è importante sapere le cose. Ho detto prima che le pentole, il nostro sospetto, il nostro problema con le pentole è sempre il sapore. Il sapore che rimane dentro la pentola ha una vita di 24 ore, perché dopo 24 ore il sapore diventa cattivo. Allora, se ho cucinato una cosa di latte dentro una pentola di carne, la prima cosa che devo sapere è quando era l'ultima volta che ho usato questa pentola. Perché se questa pentola è una pentola di carne, ma dopo sono passati 24 ore dall'ultimo uso, allora il sapore non ha la forza per bere il prossimo cibo. Allora in questo modo possiamo ricevere una conseguenza molto interessante. Perché? Perché il cibo alla fine è permesso, nonostante che ho cucinato carne dentro una pentola di latte, ma dopo che sono passati 24 ore dall'ultimo cucinamento del latte, allora la forza del sapore del latte non è abbastanza per proibire la carne. Allora la carne posso mangiarla, ma la pentola devo cacherizzare. Perché? Perché prima aveva il sapore del latte, ma adesso è ricevuto il sapore di carne. Adesso nella pentola sono il sapore di carne e il sapore di latte. Per questo può succedere che nonostante che ho fatto un sbaglio, ho cucinato nella pentola di carne, ho cucinato latte, può essere che il cibo posso mangiare, perché il sapore dell'altro tipo non ha abbastanza forza per proibire il cibo, ma la pentola devo cacherizzarla. Allora per questo sempre quando andiamo a chiedere a un rabbino una cosa, sempre deve essere meglio che noi già diamo questa data, ma la prima domanda da un rabbino è: quando era l'ultima volta che avete utilizzato questa pentola? Perché se già sono passati 24 ore, allora il cibo è permesso. Adesso dopo dobbiamo seguire il processo di cacherizzazione dei oggetti. Adesso voglio concludere con un'altra cosa che è molto utile riguardo a questo. In generale c'è una cosa che i nostri maestri hanno detto. In generale in una casa normale un oggetto che non sappiamo quando era l'ultima volta che abbiamo utilizzato, allora in generale c'è una regola che dice che in generale un forchetta, una pentola in una casa normale, se sappiamo che abbiamo usato durante l'ultimo giorno, allora sappiamo. Se non sappiamo, in generale possiamo dire che non abbiamo utilizzato durante le ultime 24 ore. Cioè, alla fine la conseguenza, se ho preso una forchetta di latte, ho mescolato dentro la pentola di carne, quando è stato al forno, quando è stato sul fuoco, allora può essere che questa forchetta devo cacherizzarla, ma nel cibo non è successo niente, perché questa forchetta, io posso tranquillamente pensare che questa forchetta solo l'ultima volta era più di 24 ore, allora non ha la forza per proibire il cibo. Per questo la forchetta ha la sua conseguenza che devo cacherizzarla, invece il cibo è cacher. Perché? Perché come ho detto prima, sempre il nostro sospetto, il nostro interesse è sempre cercare dove c'è il sapore e quanta forza ha il sapore. Se siamo arrivati alla conseguenza che il sapore è già rovinato, già non ha la forza a proibire, in questo modo ci sono due conseguenze. C'è una conseguenza per la pentola, c'è una conseguenza per il cibo. Penso che se non ci sono domande, ho finito.